Benvenuti a questa ennesima serata di scrittura creativa, questa volta dedicata al gusto. Abbiamo già fatto una serata dedicata alla vista e all'udito e prima una dedicata al tatto e all'olfatto. Con questa dedicata al gusto chiudiamo il discorso sui sensi. Ci sarà giovedì prossimo un nuovo Fantareale Slam dedicato a Roma d'Agosto, che come sapete, chi lo sa e come non sapete, chi non lo sa, si tratta di una serie di letture che vengono fatte da autori che leggono qui per la prima volta un loro racconto inedito, che viene votato dal pubblico e il vincitore, cioè il racconto più bello o comunque perlomeno quello più votato, si aggiudica un premio di 300 euro. Per iscriversi c'è tempo fino al giorno prima, quindi fino al 19 agosto, e scrivendo una mail a scuola@omero.it. I racconti non possono superare i 5 minuti e devono essere soprattutto di argomento fantareale, che è un po' la nostra fissazione di questi ultimi tempi, cioè racconti che abbiano in sé degli elementi di fantastico. Ma passo la parola a Enrico, cominciamo a parlare un po' del gusto.
Come al solito io e Paolo ci palleggeremo l'argomento di questa sera, io occupandomi dei racconti e Paolo invece della forma romanzo. Nei racconti è piuttosto raro che il gusto reciti un ruolo che occupi un certo spazio. Perché? Perché il gusto presume una situazione quasi di intrattenimento al di fuori di situazioni forti, di drammaturgia intensa. Ci sono però dei racconti, ovviamente oggi ne abbiamo portati alcuni, dove addirittura il senso del gusto diventa protagonista. Addirittura io poi ho fatto, ho stilato qualche categoria di situazioni drammaturgiche legate al gusto. Una che considero di eccellenza è quella che riguarda l'aspetto del pregustare. Addirittura credo che il pregustare sia un po' una metafora, per quanto azzardata, di tutta la narrativa, cioè se un narratore riesce in qualche modo a far pregustare, a immaginare prima che accada qualcosa, questa è la metafora, di intrigante per il lettore, sicuramente trattare il gusto in questo modo è un ottimo allenamento. Noi da questo punto di vista, per quanto riguarda il pregustare, leggiamo adesso un piccolo passo di un classico, ecco, perché abbiamo letto nei nostri esempi, nei nostri modelli letterari, soprattutto la narrativa contemporanea. Oggi, almeno per quanto mi riguarda, ci tuffiamo in un classico di 2000 anni fa, cioè parliamo delle Metamorfosi di Ovidio, e che però possiamo tranquillamente attualizzare. Allora, l'episodio è quello dei contadini della Licia. Questo diciamo che questo episodio possiamo paragonarlo addirittura a una situazione di film western, cioè se immaginiamo al posto di Latona che sta fuggendo con i suoi figli piccoli, inseguito da Giunone che è gelosissima per il fatto che Latona se appunto ha avuto una storia con Giove, possiamo immaginare una situazione quasi da film western, appunto perché la divinità, quindi una sorta di Clint Eastwood, arriva in un villaggio dove ci sono, diciamo così, dei peones che non permettono all'eroe di bere. L'eroe è assetato. Vediamo come si lavora, come lavora uno scrittore sul gusto e sul pregustare qualcosa, quindi avere ovviamente molta sete in questo caso, e vediamo come funziona la scrittura. Per caso vide in lontananza in fondo una valle, un laghetto. Dei contadini laggiù raccoglievano vimini, ammazzi e giunchi ed alghe amiche delle paludi. Si avvicinò la figlia del titano e inginocchiatasi si chinò per attingere acqua fresca e bere. Quella rozza masnada glielo vietò e lei così si rivolse a chi glielo vietava. «Perché non volete che tocchi l'acqua? Tutti hanno diritto all'uso dell'acqua. La natura non ha fatto di proprietà privata né il sole né l'aria e neppure la fluida acqua. È un bene pubblico che mi sono accostata. e ciò nonostante vi chiedo di darmene come si chiede un favore. Io non avevo intenzione di lavarmi qui gli arti e il corpo affaticato, ma solo di dissetarmi. Parlo, ma ho la bocca secca e la gola che mi riarde, tanto che a stento ci passa la voce. Un sorso d'acqua sarà per me del nettare e riconoscente dirò di avergli avuto la vita. Con l'acqua mi ridonerete la vita e abbiate pietà anche di questi che dal mio grembo tendono le piccole braccia e per combinazione i figli tendevano le braccia. Chi non si sarebbe commosso alle miti parole della Dea? Tra l'altro qui è da notare questo discorso sull'acqua come bene pubblico che, ahimè, dopo 2000 anni oggi ci riguarda e come, quindi è diventato un discorso politico. Quelli invece, i peones, si ostinano a proibirle di bere, malgrado le sue preghiere, e aggiungono minacce se non se ne va, e per di più anche ingiurie, e come se non bastasse intorbidano perfino il lago con piedi e mani, e con perfidi salti smuovono dal fondo dei gorghi il molle fango di qua e di là. La collera fa dimenticare per un momento la sete alla figlia di Ceo, e infatti essa ormai non supplica più quella gente indegna e non si abbassa più a dire parole che non sono da dea. Leva i palmi delle mani verso gli astri e dice: che viviate in eterno in questo stagno. Succede come vuole la dea. A quelli piace starsene nell'acqua e ora andar sotto con tutto il corpo nella conca della palude, ora spuntare fuori col capo, ora nuotare a fior d'acqua, spesso fermarsi sulla riva, spesso rituffarsi nelle fredde profondità, ma ancora sfogano le loro linguacce a litigare senza nessun pudore, anche stando sott'acqua. Sott'acqua si sforzano di imprecare. Anche la voce ormai è roca, le guance si gonfiano tumide e le stesse ingiurie dilatano le bocche già larghe. Le spalle toccano la testa, il collo sembra soppresso, il dorso è verde, il ventre, che è poi quasi tutto il corpo, è bianchiccio, e sguazzano nelle acque fangose rane nuove. L'aspetto, diciamo, che riguarda l'argomento di oggi è quello del gusto, cioè della sete, del desiderio forte, impellente, e quindi di trovare anche l'acqua, quindi la bevanda più semplice che c'è, è fondamentale, un'attrazione fortissima, e c'è chi impedisce alla divinità addirittura di bere. Per il lettore è straordinario, dal punto di vista dell'invenzione drammaturgica, sapere in anticipo che chi cerca di bere è potentissimo, non lo dimostra, anzi dimostra una sua debolezza, la debolezza della necessità comunque di bere, di nutrirsi, e contro c'è un numero molto grande, appunto come nelle sfide tra Clint Eastwood di Sergio Leone con i vari avversari, che però non ne sanno, non sanno lo straniero che pericolo rappresenta. Ed è molto bello vedere poi scenograficamente quello che compiono questi contadini, cioè insozzano, sporcano, rovinano anche il piacere, la voglia, la volontà di bere. A quel punto ovviamente scatta la vendetta della divinità, ed è molto bello e attualissimo vedere come Ovidio la trasformazione, la metamorfosi in rane dei contadini ce la dimostra gradualmente, e all'inizio ci confonde anche, perché noi vediamo soltanto degli esseri che si tuffano in acqua, provano a parlare anche sott'acqua, ma non capiamo, perché la situazione è confusa, la metamorfosi ancora non è compiuta. La parola rana verrà detta proprio in chiusura di questo racconto. Ecco, quindi abbiamo visto in questo caso la pregustazione del senso, appunto, del gusto, il desiderio, che è ovviamente un elemento fortissimo e che metaforicamente diventa poi quello che muove un po' tutti i racconti. Tutte le narrazioni partono dal desiderio di entrare all'interno di una storia per realizzare il proprio obiettivo.
Tra un po' faremo anche un esercizio, e l'esercizio sarà gustoso questa volta, perché chi giocherà, chi scriverà il piccolo esercizio, dovrà, se vorrà, assaggiare qualcosa che abbiamo portato, e poi, partendo dalla suggestione di quell'assaggio, di quel sapore, scrivere qualcosa. Dico questo perché in effetti nella narrativa contemporanea il gusto ha un suo ruolo, cioè il sapore, l'assaporare, Naturalmente potremmo partire da Proust. Tutti sanno il famoso momento della Maddalenetta, che sarebbe un biscottino poi, una briochina, una cosa di forno, un prodotto di forno dolce che viene assaggiato dal protagonista, e assaggiandolo ecco che si mette in movimento il ricordo di quando quella pastarellina significava qualcos'altro. Ecco uno dei motivi per cui gli scrittori si avvicinano ai sensi e al gusto. Però questo potrebbe essere un po' troppo per noi. Lasciamo perdere Proust, che tra l'altro lavorava in maniera brillantissima tra i sensi e l'encefalo, cioè lui riusciva a capire in che modo si comunicavano ciò che provava con ciò che arrivava a pensare. I nostri scrittori contemporanei in genere che fanno? Quando costruiscono un personaggio gli danno anche dei gusti gastronomici, ed è molto interessante questo. Quando uno scrive un personaggio e gli fa mangiare qualcosa, improvvisamente entra in comunicazione con i lettori, i quali già sanno quella cosa com'è. Voi potreste immaginare, per esempio, che ne so, Maigret senza la birra, a parte che noi ce lo siamo visti poi disegnati dal volto dell'attore italiano, no? Chi è? Da Gino Cervi, il grande Gino Cervi. Ma voi ve li immaginate senza la birra oppure senza il pastis? Cioè, cosa sarebbe Maigret se non si fermasse ogni tanto a un bar a bere, ad assaporare? Quella cosa noi pensiamo addirittura che l'aiuta a pensare, no? E entriamo in comunicazione con il personaggio. L'idea di pregustare è molto vicina agli scrittori. Questa cosa che diceva prima Enrico, cioè che nella narrativa il cibo spesso serve a pregustare. Un altro scrittore dei gialli, che si chiama Manuel Vázquez Montalbán, dice una cosa interessante. Lui ha scritto un ricettario. Alcuni scrittori hanno scritto dei ricettari, perché in effetti cibo, sesso e scrittura vanno molto insieme. E dice Montalbán: non si sa di nessuno che sia riuscito a sedurre con ciò che aveva offerto da mangiare, cioè i cibi afrodisiaci, insomma non esistono secondo Montalbán, ma esiste un lungo elenco di coloro che hanno sedotto spiegando quello che si stava per mangiare. E quindi dicendo: adesso vedrai, questo cibo sarà fatto così, questo vino sarà così, è molto, adesso vedrai, sentirai che sensazioni meravigliose. Ecco, lo suggerisce anche al lettore. Un'altra autrice di romanzi che ha scritto anche lei un ricettario è Isabel Allende. Non so perché sono tutte e due di lingua spagnola, perché li ho beccati così. Hanno fatto entrambi un ricettario che ha a che fare con la scrittura. Sentite qua, Questo è tratto da Afrodita, magari l'avrete già letto tutti, ma sentite come funziona il gusto. L'odore penetrante dello iodio non mi evoca immagini di ferite o interventi chirurgici, bensì dei ricci, strane creature marine irrimediabilmente legate alla mia iniziazione al mistero dei sensi. Avevo 8 anni quando la ruvida mano di un pescatore mi mise in bocca un'ovaia di riccio. Quando torno in Cile cerco sempre di trovare il tempo di andare sulla costa ad assaggiare di nuovo i ricci appena strappati al mare, e ogni volta mi assale lo stesso miscuglio di terrore e fascinazione che ho provato durante quel primo incontro intimo con un uomo. Per me i ricci sono inseparabili da quel pescatore, la borsa scura di frutti di mare che gocciola acqua e il mio risveglio alla sensualità. Gli uomini che sono passati dalla mia vita, e non voglio vantarmi, non sono molti, li ricordo così: alcuni per la qualità della loro pelle, altri per il sapore dei loro baci, l'odore dei loro indumenti o il tono dei loro sussurri, e quasi tutti sono associati a un alimento particolare. Il piacere carnale più intenso, goduto senza fretta in un letto disordinato e clandestino, combinazione perfetta di carezze, risate e giochi della mente, sa di baguette, prosciutto, formaggio francese e vino del Reno. Ognuno di questi tesori della cucina fa comparire davanti a me un uomo in particolare, un antico amante, che ritorna insistente come un fantasma, desiderato a infondere una certa luce malandrina nella mia età matura. Ecco, vedete, come anche in altre cose, come in Proust, per dire, c'è sempre lo stesso riferimento: gusto, sapore, memoria. Ma qui c'è qualcosa in più: la capacità di andare a beccare, diciamo così, un ricordo velocissimo, molto intenso, affiancarlo ad un sapore molto particolare come quello del riccio di mare appena pescato e al risveglio della sensualità di una bambina di 8 anni. Ecco, tutto questo in pochissime parole funziona, può funzionare soltanto perché a noi lo scrittore è capace di comunicare questo sapore che ha funzionato in quel momento per lui, o chissà, magari non è mai successa questa storia, l'ha solo inventata, e però funziona allo stesso modo per noi.
Oh, come dicevo prima, nel racconto breve è piuttosto raro che una narrazione intera sia centrata su e abbia come clou una cena, un pranzo, una colazione. Proprio perché questi momenti rituali in qualche modo sicuramente passano nella vita dei personaggi più a lungo nelle storie, appunto, dei romanzi. Ci sono delle eccezioni, e diciamo così che in quelle eccezioni, siccome i racconti in sostanza si può dire che rappresentino per un personaggio l'evento più importante della sua vita letteraria, quindi in quel racconto, in quella storia, il suo percorso è fondamentale, conoscerà qualcosa, appunto, che magari non, di irripetibile, che non si ripeterà più, e di fondante per la sua vita, e quindi il mangiare, il gusto, il gustare, in questo caso non più il pregustare, può diventare un momento di conoscenza di sé e dell'altro. A questo proposito c'è un racconto che utilizziamo diverse volte nei laboratori di Clarice Lispector, che si intitola La cena, dove appunto un uomo giovane è a tavola da solo in un ristorante e si distrae, come può capitare a chiunque, nel guardare gli altri commensali. Solo che quando entra in campo, uso proprio questa espressione sportiva, un uomo anziano, grande, possente, è una figura proprio di grande prestanza fisica ancora, il suo sguardo, mentre sta mangiando, cambia direzione. Prima stava guardando una bella ragazza, e si fissa, letteralmente si fissa a guardare, si concentra a guardare questo altro commensale che arriva. Da quel momento in poi, noi lettori, è un racconto di 4-5 pagine, appunto, di Clarice Lispector, che è nata in Svizzera ma poi ha vissuto gran parte della sua vita in Brasile, per cui questi racconti poi li ha scritti in portoghese. È un racconto di 4-5 cartelle, non di più, La cena, e tutto basato su le varie portate che arrivano e su questo sguardo agonistico su quello che sta mangiando l'altro e su quello che sto mangiando io. E il lettore dall'inizio del racconto si chiede veramente dove andrà a parare questa storia, che in qualche modo sembra non avere senso, però sentiamo che c'è una necessità assoluta in chi sta guardando e in qualche modo anche nel lettore, è un gioco di specchi, di capire esattamente quale problema durante il rito alimentare sta assillando questo Plutone, così viene chiamato, questo gigante, anziano ma sempre un gigante, che fatica a mandar giù i bocconi, ma nonostante tutto chiama il cameriere per farsi portare quel determinato vino, il cameriere poi sbaglia, allora lui lo riprende, e ogni tanto questo anziano, appunto, commensale, cliente del ristorante, si abbatte, quasi piange, e allora il nostro narratore, il punto di vista in prima persona è di questo guardante, di questo che osserva, si preoccupa, patisce anche lui emotivamente di quello che succede. Leggiamo adesso qualche riga per vedere appunto come il gusto può diventare un'esperienza di vissuto proprio importante per capire molte cose sulla propria vita. Mi concentrai sul mio piatto. Quando lo guardai di nuovo era all'apice del suo rito alimentare. Masticava con la bocca aperta, si passava la lingua sui denti, con lo sguardo fisso alla luce del soffitto. Stavo riprendendo a tagliare la mia carne quando lo vidi immobilizzarsi completamente. E proprio come se non sopportasse più che cosa, agguantò convulsamente il tovagliolo e lo premette contro gli occhi con le mani pelose. Mi fermai aspettando, il suo corpo respirava con difficoltà, si dilatava. Finalmente si tolse il tovagliolo dagli occhi e guardò intorpidito come da molto lontano. Respirava sollevando e abbassando smisuratamente le palpebre, si ripulì con cura gli occhi e masticò adagio il resto del cibo che aveva in bocca. Guardiamo ora verso la fine del racconto. Cercava di comunicare con la mimica quanto più poteva, ma io non riuscivo a capire, e come se non potesse resistere più a lungo lasciò cadere la forchetta nel piatto. Questa volta, vecchio, ci sei dentro fino al collo, pensai. Respirava sfinito, affannato, afferrò il bicchiere di vino e bevve con gli occhi chiusi in una specie di rumorosa resurrezione. Mi bruciavano gli occhi e la luce della sala era forte e ostinata. Fui preso dallo stordimento della nausea. Tutto mi parve smisurato e pericoloso. La donna magra, sempre più bella, fremeva seria tra le luci. Lui aveva finito. Poi, sul finire del pranzo, c'è perfino un commento molto critico per la scelta del dolce che fa questo potente anziano. Arrivò il dolce, una crema liquida, e questa sua scelta decadente mi sorprese. Mangiava adagio, prendeva una cucchiaiata, guardava scorrere quel liquido pastoso. Quando l'ebbe ingerito tutto, fece una smorfia e, appesantito, sazio, allontanò il piatto. E allora, senza più fame, il grande cavallo appoggiò la testa sulla mano. Comparve il primo segnale evidente. Quel vecchio mangiatore di bambini era assorto in qualche suo grave pensiero. Lo vidi portarsi il tovagliolo alla bocca impallidendo. Mi aspettavo di sentire un singhiozzo. Allora, fino a qui il lettore davvero, come se assistesse a una prova sportiva, si domanda chi cederà per primo, se il rito alimentare verrà chiuso, e soprattutto la domanda più grande di tutte è: ma perché questa nostra voce narrante si sta infognando, si sta facendo prendere così tanto da questo altro commensale? Cosa c'è dietro? Ecco, vediamo come finisce il racconto, così vi brucio il finale, ma insomma perlomeno capiamo qualcosa in più. Da parte mia ero stato così attento ai mutamenti del suo viso che non l'avevo visto prendere i soldi per pagare né controllare il conto, e non avevo notato il cameriere di torno col resto. Poi si tolse gli occhiali, batté i denti e con smorfie inutili e penose si asciugò gli occhi. Si passò la mano robusta sui capelli bianchi, lisciandoli con gesto di potere. Si alzò reggendosi al bordo del tavolo con quelle mani possenti. Ma subito dopo, ormai privo di un appoggio, sembrò più debole, sebbene ancora enorme e capace di prendere a pugnalate tutti noi. Senza che potessi far nulla, si mise il cappello, accarezzandosi la cravatta davanti allo specchio, attraversò la luminosa atmosfera del ristorante e scomparve. «Ma io sono ancora un uomo», pensai. «Quando mi tradiranno, o in qualche modo mi annienteranno, quando qualcuno se ne sarà andato per sempre, o avrò perduto quanto di meglio mi restava, o quando avrò saputo che sto per morire, io non mangerò. Non sono ancora così potente, così costruito, così distrutto». Spinsi lontano il piatto, rifiutando quella carne e il suo sangue. Ecco che in questa specie di testamento alimentare che arriva alla fine, capiamo il problema di fondo qual è. Questo è un che ci ha raccontato tutta la storia, ci ha fatto una sorta di cronaca sportiva di un rito alimentare. Era talmente coinvolto e preso dal mangiare dell'altro, perché probabilmente in proiezione temporale si è immaginato anziano e si è fatto delle domande fondamentali sulla sua vita. Cioè, io alla sua età, dopo aver provato un grande dolore dato da un tradimento, da una perdita, io non sarò sicuramente così distrutto, così provato dalla vita, così esperto, cercherò di rimanere giovane fino alla fine, io non mangerò. Ecco, già il fatto che venga pronunciata questa frase fatidica, io non mangerò, la sensazione del lettore alla fine è che invece alla fine tutti quanti noi andiamo avanti lo stesso. Ecco, questo è un racconto potentissimo sul destino di un uomo addirittura, che tratta dalla prima riga all'ultima una, come dire, una scena, un'inquadratura fissa quasi, senza soluzione di continuità sul mangiare.
Il personaggio dice: io non mangerò, e questo si adatta benissimo alla prossima lettura che volevo farvi io. È tratta da un romanzo che ha avuto molto successo, qualcuno lo giudica un romanzo un po' furbo, in realtà se uno lo legge senza pregiudizi è un romanzo intenso, si intitola Trilogia della città di K, di una scrittrice Agota Christoph. È in pratica il primo della trilogia, Il grande quaderno, è raccontato da due ragazzini che durante la guerra vengono spostati dalla città in cui vivono e portati da una nonna. Beh, questa nonna è, si può dire, l'impersonificazione stessa della cattiveria, è la donna più cattiva che ci possa essere al mondo, e noi soffriamo con questi ragazzini che vengono maltrattati in tutti i modi da questa nonna. Naturalmente è anche una sorta di terribile metafora della guerra, dell'oppressione, della dittatura, di tante cose, ma è anche un romanzo di formazione, e cioè i due ragazzini crescono e attraverso una serie di prove diventano sempre più forti e un giorno decidono di non mangiare, e c'è un capitoletto che si intitola Esercizio di digiuno. Allora, questi qui mangiavano sempre male, la nonna gli cucinava sempre delle cose schifose, gli faceva mangiare gli avanzi del cibo del mercato, cioè andava al mercato, comprava delle cose buone, vendeva i pesci che loro pescavano e poi a loro gli cucinava dello schifo, cioè avanzi di pesce, di robaccia del mercato. Annunciamo a nonna: oggi e domani non mangeremo, berremo solo acqua. Lei alza le spalle: me ne frego, ma lavorerete come al solito. Naturalmente, nonna. Il primo giorno sgozza un pollo e lo cucina al forno. A mezzogiorno ci chiama: venite a mangiare. Andiamo in cucina. Ha un buonissimo profumo. Abbiamo un po' di fame, ma non troppa. Guardiamo nonna trinciare il pollo. Dice: che buon profumo, sentite che buon profumo. Abbiamo un po' di fame, ma non troppa. Guardiamo nonna, no, non vogliamo niente nonna. Peccato, perché è davvero molto buono. Mangia con le mani, leccandosi le dita, asciugandole nel suo grembiule, rosicchia e succhia le ossa. Dice: molto tenero questo pollo. Non riesco a immaginare niente di meglio. Diciamo: nonna, da quando abitiamo da voi non ci avete mai cucinato un pollo. Dice: ne ho cucinato uno oggi, non avete che da mangiarlo. Naturalmente i bambini resistono, non mangiano questo pollo il giorno prima e neanche il giorno dopo, quando la nonna lo finisce. E tu rimani, e quando poi la nonna torna il secondo giorno dal mercato, li fa mangiare la zuppa di verdura con gli avanzi del mercato. Oh, ci rimani proprio male. Dice: ma certo che questa nonna è veramente infame, la donna più infame del mondo. E vai avanti per qualche altra pagina. Qualche pagina dopo c'è un racconto che si intitola Esercizio di crudeltà. È domenica. Acchiappiamo un pollo e gli tagliamo la gola, come abbiamo visto fare a nonna. Lo portiamo in cucina e diciamo: bisogna cuocerlo, nonna. Lei si mette a strillare: chi vi ha dato il permesso? Non avete il diritto. Sono io che comando qui, razza di stronzetti. Non lo cuocerò mai, preferisco crepare. Diciamo: non fare niente, lo cuoceremo noi. Cominciamo a spennare il pollo, ma nonna ce lo strappa di mano. Non ci sapete fare, piccoli sporcaccioni, tormento della mia vita. Una punizione divina, ecco cosa siete. Mentre il pollo cuoce, nonna piange. Era il più bello, hanno preso il più bello, l'hanno fatto apposta, ormai era pronto per il mercato di martedì. Mangiando il pollo diciamo: è molto buono questo pollo, ne mangeremo tutte le domeniche. Tutte le domeniche? Siete matti, volete rovinarmi? Mangeremo un pollo tutte le domeniche, che voi lo vogliate o no. Nonna si rimette a piangere: ma cosa gli ho fatto, miseria di una miseria? Vogliono farmi morire, una povera vecchia indifesa, non me lo merito, io che sono così buona con loro. Sì, nonna, voi siete buona, molto buona. Infatti è per bontà che ci cuocerete un pollo tutte le domeniche. Ed ecco che, anche con un ritardo molto divertente per il lettore, i nostri eroi, che a questo punto sono davvero i nostri eroi, si sono presi la loro rivincita e costringono la terribile nonna a mangiare un pollo. Ecco, questa è un'altra delle cose che c'è sempre dentro alle storie riguardo al cibo: costringere a mangiare, costringere a non mangiare. È uno degli elementi binari, in qualche modo, della relazione tra mangiante e cibo nella narrativa. Sapete, se c'è tempo poi lo leggeremo, c'è il famoso barone rampante di Italo Calvino, no? Lui sale sull'albero perché non vuole mangiare le lumache, così come in molte altre storie invece qualcuno è costretto a mangiare qualcosa. In un romanzo di Murakami uno dei ragazzi è costretto a mangiare 3 lumaconi vivi per dimostrare di essere abbastanza forte. Ed è bellissimo perché mentre li mangia, poi spiega a un altro ragazzo che gli chiede com'è mangiare dei lumaconi vivi. E lui dice: guarda, se non l'hai provato non si può raccontare. Comunque l'impressione che fa sentire questi lumaconi vivi che ti scendono nello stomaco è assolutamente una cosa unica. Ecco. Quindi mangiare, essere costretti a mangiare, oppure essere costretti a non mangiare. Alcune regole, diciamo, minime del comportamento che ha a che fare con il cibo.
Allora, in questa specie di catalogazione nel racconto del gusto, abbiamo visto il pregustare, un esempio sul mangiare facendo esperienza di vita, e c'è però anche il mangiare quando non c'è una stretta necessità, per sfizio, per puro piacere. E in genere, quando uno in un racconto mangia per puro piacere, scatta poi un meccanismo di rivalsa proprio della drammaturgia, arriva una qualche punizione, magari non più divina, ma come appunto nei racconti che abbiamo letto prima delle Metamorfosi, ma una qualche punizione arriva. Allora siamo fissati con il nostro autore del momento, che è Chirinì, per cui vedremo un altro pezzo del suo racconto, che è Sanguigna, e il brano che vi leggo ora riguarda il momento in cui il nostro protagonista ha avuto, diciamo, una notte straordinaria, unica, con la donna Arancia, il che significa che prima di poter avere, diciamo, di poter fare l'amore con lei, l'ha letteralmente sbucciata, l'ha aiutata quindi a togliersi questa specie di carapace fatto di buccia d'arancia, l'ha spiluccata, finché hanno fatto l'amore e si sono addormentati. Al risveglio, ecco che cosa succede. Quando mi risvegliai, mi ci volle qualche secondo per ricordarmi della notte trascorsa e della donna Arancia che dormiva al mio fianco. Aprii gli occhi e girai la testa. Mi si offrì una visione raccapricciante. Al posto dell'angelo biondo col quale avevo fatto l'amore, scoprii un corpo avvizzito e raggrinzito, come se fosse stato esposto al fuoco. Una spessa muffa blu si sviluppava in diversi punti e la prurigine aveva distrutto il suo viso. Quanto alle bucce che avevo staccato durante la notte, si erano incartapecorite annerendosi e alcune si liquefacevano, producendo una fanghiglia vischiosa che colava sul parquet. Tremavo in preda alle convulsioni, mi rifiutavo di riconoscere la ragazza di ieri in quel corpo putrefatto. Era morta? Esaminai il suo viso orribilmente deformato, respirava appena. Le palpebre si aprirono a metà, come le sue labbra annerite. Mormorò appena: «Bevimi ora». Poi morì. Sul letto giaceva una spoglia irriconoscibile, nessuno avrebbe potuto credere che la notte prima fosse appartenuta a una donna. Scioccato e affascinato non sapevo cosa pensare, avevo creduto di partecipare a un gioco spogliandola della sua buccia, convinto che le sarebbe ricresciuta una nuova scorza, invece l'avevo uccisa, ero il suo assassino, involontario, ma ugualmente il suo assassino. Le sue ultime parole mi ossessionavano: «Bevimi ora». Come un automa, senza riflettere, andai in cucina e, rovistando a caso nei cassetti, trovai un sacchetto di cannucce di plastica che portai vicino a lei. Con un gesto secco gliene piantai una nella fronte. Benché fosse flessibile, entrò, come nel burro. Perfino le ossa non avevano più consistenza. Tutto il cadavere si rammolliva man mano che impudritiva. Affondai dolcemente la cannuccia nel fondo del cranio, poi la misi tra le mie labbra e aspirai. Una pappetta risalì nella mia bocca. Aveva il gusto d'arancia e di sangue. Era deliziosa, assolutamente deliziosa. Quando l'ho bevuta per intero, di lei non restava che una membrana trasparente e schiacciata, come uno spicchio d'arancia a cui sia succhiata la polpa. Il suo gusto mi ha perseguitato per settimane. L'avevo di continuo sulla lingua e ne traevo un misto di piacere e disgusto difficile da esprimere. Finalmente si attenuò e poi sparì. Ora, la persecuzione di questo sapore unico, ovviamente, introvabile, appartenuto a questa unica donna arancia, che succede? Che tutto questo racconto viene fatto da, viene ascoltato da un testimone, è una sorta di confessione su una sorta di, appunto, di avventura meravigliosa. È un racconto che viene fatto, diciamo, tra amici, tra gentiluomini che stanno in quel momento in vacanza sul mare. E chi ha ascoltato la storia cosa ci dice alla fine del racconto? Ho pensato spesso a lui dopo da allora e devo confessare questo: da quando ho conosciuto questa storia, il succo d'arancia ha preso nella mia mente una portata estremamente erotica e l'associo a tutti i miei giochi sessuali. Questo feticismo incongruo piace molto alle mie donne, che acconsentono volentieri di far colare un po' del loro sangue in un bicchiere di spremuta d'arancia. Alcune di loro condividono la mia voglia e, giustificando la loro ingordigia con imperiose preoccupazioni dietetiche, bevono, dopo averli mescolati con gli agrumi, tutti i succhi che io voglio offrirgli. La cosa che ritorna nei racconti del gusto è che la relazione che si crea con il lettore, l'abbiamo visto anche nella scena precedentemente, è una relazione, diciamo, di coinvolgimento comunque emotivo. Noi entriamo perfettamente nei desideri, nelle astrazioni, nei pensieri, nella parte mentale dei personaggi, che vengono scossi da sapori quasi indescrivibili, per i quali provano delle esperienze sensoriali assolute e che poi restano in qualche modo all'infinito, che noi stessi, quando leggiamo questi racconti, poi vi leggerò dei brani che sicuramente produrranno un qualche effetto poco prima dell'inizio del nostro gioco, cioè quello di farci venire davvero voglia di assaggiare qualcosa. La settimana scorsa Paolo, a proposito della musica citata nei romanzi, diceva che una specie di prova del 9 che lui ha, ed è, la condivido assolutamente, che se in un romanzo c'è una parte dedicata a una canzone, a un brano musicale, e ci viene voglia di ascoltarla, in effetti quel brano è scritto bene. È scritto bene perché ci riporta alle giuste atmosfere musicali e sonore. La stessa cosa accade anche con le belle descrizioni di situazioni, appunto, di gusto alimentari. Ci fa venire davvero voglia, le papille gustative si muovono quasi autonomamente e ci viene voglia di mangiare. Poi leggeremo dei brani che fanno venire, credo, questa voglia.
Il racconto che ha letto Enrico, di Bernard Querini, è nell'antologia Fantareale, che tra l'altro, se uno vuole, può comprare a questo banchetto qui, perché è l'unico libro che abbiamo editato noi di Omero. Però dice, ecco, facciamoci venire voglia di mangiare. C'è uno scrittore che ha creato un personaggio, un commissario Mangione. Il commissario Mangione è, probabilmente l'avete capito tutti, è Montalbano. Nei filmini che si vedono in televisione lui non sembra un mangione, non mangia mai con gusto, ma nei romanzi invece mangia con una gioia, un piacere. Anzi, buona parte del successo di Montalbano, secondo me, è tutto in come mangia. Credo che il modo in cui mangia un personaggio e il modo in cui sta di fronte al cibo fa parte della sua personalità e fa parte anche del suo successo o dell'insuccesso. Per esempio, ma vi leggo un po' una cosa. Ecco l'antipasto. Montalbano gli fu grato. Ancora qualche altra notizia gli sarebbe passato il pititto. Poi arrivarono gli 8 pezzi di nasello, porzione chiaramente per 4 persone. Gridavano i pezzi di nasello la loro gioia per essere stati cucinati come Dio comanda. Annasata, il piatto faceva sentire la sua perfezione, ottenuta con la giusta quantità di pan grattato, col delicato equilibrio tra acciuga e uovo battuto. Portò alla bocca il primo boccone, non li ingoiò subito. Lasciò che il gusto si diffondesse dolcemente e uniformemente su lingua e palato, che lingua e palato si rendessero pienamente conto del dono che veniva loro offerto. Ingoiò il boccone e davanti al tavolo si materializzò Mimì Augello. Più avanti, un'altra storia. Appena aperto il frigorifero la vide. la caponatina, sciavurosa, colorita, abbondante, riempiva un piatto fu nudo, una porzione per almeno quattro persone. Erano mesi che la cameriera Adelina non gliela faceva trovare. Il pane nel sacco di plastica era fresco, accattato nella mattinata, naturali, spontanee, gli acchianarono in bocca le note della marcia trionfale della Ida. Canticchiandole riaprì la porta finestra dove aveva addrumato la luce della verandina. Sì, la notte era fresca, ma avrebbe consentito la mangiata all'aperto. Con sol tavolinetto portò fuori il piatto, il vino, il pane e s'assittò. Squillò il telefono. Ecco che, come vedete, una delle caratteristiche essenziali quando uno sta per mangiare, quando uno sta per mangiare qualcosa di buono, è che deve essere disturbato, perché è un po' come il sabato del villaggio, esiste pure il sabato del gastronomo, nel senso che è molto più divertente la parte in cui stai per mangiare piuttosto che quella in cui mangi, e quindi ogni volta ci deve essere un disturbo. Però è veramente un continuo dentro questi testi, e dice a un certo punto: la realtà è che gli scrittori lo sanno bene. Gli scrittori non sono istintivi come qualcuno crede, sanno benissimo quello che fanno. Per esempio Camilleri, parlando di Montalbano, dice così: pensò che in fatto di gusti egli era più vicino a Maigret che a Pepe Carvaglio, il protagonista dei romanzi di Montalbán, il quale s'abbuffava di piatti che avrebbero dato fuoco alla panza di uno squalo. Cioè, lo chiama Montalbano in onore di Montalbán, lo fa mangiare molto, ma nello stesso tempo dice: il mio personaggio mangia in un'altra maniera, mangia in maniera differente, perché appunto ha una personalità di personaggio differente, ed è quella che mi interessa, è quella che voglio far arrivare al lettore.
Prima di un altro trattino di percorso che facciamo sul gusto, annunciamo poi che tra una decina di minuti, un quarto d'ora, faremo un solito gioco compositivo creativo da scuola di scrittura, saporito oggi, nel senso che faremo un po' un'americanata con vari tipi di cioccolata che assaggerete se vi andrà. Sono tipi molto diversi, si va da quella col peperoncino, la nocciola, ci sono un sacco di gusti diversi, ne assaggerete uno soltanto, sennò vi si confonde il gusto, la farete sciogliere ognuno con la sua strategia, la sua tecnica, per poi lasciarsi andare dopo un po', magari dopo 2-3 minuti, 4 minuti, a scrivere qualcosa. E questo qualcosa non sarà soltanto una scrittura, diciamo così, istintiva, rapsodica del momento, ma in qualche modo dovrà già pensare a una qualche strategia, a un qualche incipit con sviluppo. Ecco, non dovrete scrivere ovviamente in quei 15-20 minuti a disposizione un racconto intero, è materialmente impossibile, ma presi da questa degustazione potrete immaginare un luogo esotico oppure no, bello o no, quello che volete voi, qualunque tipo di storia che parta da questa degustazione. Oh, adesso il pezzo che vi leggo è una sorta di fantasia legata al mangiare, che ricorda un po' quelle composizioni di frutta seicentesche, appunto di diversi quadri allegorici. È un esercizio di stile pure e semplice, ed è proprio preso dagli esercizi di stile di Queneau, ed è davvero divertente perché è una scena che retoricamente è descritta tutto secondo il punto di vista del gusto. Allora, per ricapitolare, così ognuno di voi ha la traccia, diciamo la scalettina degli esercizi di stile, si parte sempre da un piccolo canovaccio, che è sempre questo per tutti i 100 circa esercizi di stile. Sull'autobus S in un'ora di traffico, è una scaletta proprio insignificante, un tipo di circa 26 anni, cappello floscio, però ricordatevi i particolari perché li ritroverete trasformati retoricamente in immagini legate al gusto. Quindi, su un autobus ora di traffico, un tipo di circa 26 anni, cappello floscio, con una cordicella al posto del nastro, collo troppo lungo, come se glielo avessero tirato. La gente scende, il tizio in questione si arrabbia con un vicino, gli rimprovera di spingerlo ogni volta che passa qualcuno, tono lamentoso, con pretese di cattiveria. Non appena vede un posto libero, vi si butta. Due ore più tardi lo incontro alla Cour de Rome, davanti alla Gare Saint-Lazare, e con un amico che gli dice: dovresti far mettere un bottone in più al soprabito. Gli fa vedere dove e perché. Questa è la traccia, che poi viene ogni volta eseguita in modo diverso, e questa è alla maniera gastronomica. Dopo un'attesa gratinata sotto un sole al burro fuso, salì su di un autobus pistacchio dove i clienti bollivano come vermi in un gorgonzola ben maturo. Tra questi vermicelli in brodo c'era una specie di mazzancolla sgusciata dal collo lungo come un giorno senza pane e un maritozzo sulla testa che aveva intorno un filo da tagliare la polenta. E questa mortadella si mette a friggere perché un altro salame gli stava stagionando quelle fette impanate che aveva al posto degli zamponi. Ma poi ha smesso di ragionare sulla rava e la fava ed è andato a spurgarsi su di un colabrodo divenuto libero. Stavo beatamente digerendo nell'autobus dopo pranzo quando, davanti al ristorante di Saint-Lazare, ti rivedo quella scamorza con un pesce bollito che gli dava una macedonia di consigli sul suo copritrippa e l'altro si fondeva come una cassata. Ecco che questo esempio di traduzione non proprio alla lettera che fa Umberto Eco su una assoluta composizione di fantasia, ma non tanto, perché poi in realtà ognuna di queste tracce noi in qualche modo la possiamo rivedere in quel plot, in quella piccola scaletta iniziale, è soltanto che, come dire, tutta la linea creativa è impressa in giochi e in metafore alimentari. Quindi con il racconto breve si può giocare con questi elementi retorici, bisogna, come dire, essere accorti e molto bravi e super formati, come che no, per non superare i tempi di sopportazione di una lunga metafora come questa che va a prendere 30 righe. Però la scena indubbiamente era di grande perizia di scrittura.
Abbiamo visto diversi modi di affrontare il gusto. Non bisogna pensare che sia soltanto un modo per far divertire il lettore, è anche un modo per prendere una posizione nel mondo, no? Allora, c'è un romanzo che si intitola Le correzioni, scritto da uno scrittore americano che si chiama Jonathan Franzen. Allora, in questo romanzo uno dei protagonisti è una donna che è una chef e cucina molto bene. E in questo pezzettino qua, però, che adesso vi faccio sentire, voi vedrete come dal cibo si passerà alla malattia del padre di lei. È un percorso molto, molto veloce, però per dire che non bisogna soltanto pensare che serve a divertire o a far venire l'acquolina in bocca, ma serve anche per raccontare. Dal fondo della baguette, Denise aveva ricavato tre piccoli veicoli di crosta di pane. Riempì il primo di scaglie di burro ricurve, come vele al vento. Farcì il secondo con bocconcini di parmigiano su un letto di rucola sminuzzata. Spalmò il terzo di una pasta di olive tritata, che guarnì con olio d'olive un'abbondante spolverata di pepe rosso. Ecco, questa è un'altra cosa importante. Bisogna saperli descrivere i piatti, sennò l'acquolina non viene. Enid disse: che bello, mentre con mossa felina allungava la mano verso il piatto su cui Denise aveva disposto le tartine, ma il piatto le sfuggì da sotto il naso. Queste sono per papà. Solo un pezzetto. No, ne preparerò delle altre per te. Dai, no, voglio solo un pezzetto di questa. Ma Denise uscì dalla cucina e portò il piatto ad Alfred, il quale era assorto nel seguente problema esistenziale. Se come una piantina di frumento che spunta dalla terra, il mondo si evolve nel tempo sommando strati su strati di cellule, accumulando gli istanti l'uno all'altro, afferrare il momento più recente non dava la garanzia di poter afferrare anche il successivo. Quando ebbe realizzato che sua figlia Denise gli stava porgendo un piatto di tartine nel soggiorno di suo figlio Chip, sentì che il momento successivo stava già germogliando in un'esistenza al di là del suo controllo, nella quale non era del tutto impossibile, per esempio, che sua moglie Enid gli stesse porgendo un piatto di feci nel salotto di un bordello. E non fece in tempo a riconfermare Denise le tartine e il soggiorno di Chip, che il tempo aggiunse un nuovo strato di cellule e si ritrovò in un altro mondo sconosciuto e incontrollabile. Ecco, vedete come in pochissime righe siamo passati dalla descrizione piena di gusto, cioè acquolina in bocca del cibo, a un pezzettino quasi da commedia. Dammi un pezzo di pane, no, lo devo portare a papà, eccetera, eccetera. E poi in maniera velocissima siamo entrati in profondità nella mente di un uomo malato, probabilmente di arteriosclerosi, insomma, che vede le cose appunto in una maniera assolutamente differente da quella che vedono gli altri personaggi. Ecco, per dire che anche il gusto, come tutti gli altri sensi, può essere una via per raccontare qualcosa di più profondo e non soltanto il senso così dell'intrattenimento, del divertimento o del gusto del mangiare.
Adesso, come abbiamo premesso, passiamo con questa degustazione di cioccolata, la assaggiate, potete assaggiarla e basta, oppure fare anche lo scatto successivo, è quello di come dire, lasciarvi andare al sapore e immaginare qualcosa, una scena, un inizio di un racconto.
Cioccolata gratis per tutti. Questo è l'esercizio più divertente di tutti quelli della Scuola Omero. Ecco, voi che siete a casa e che state ascoltando attraverso Ustream o attraverso il podcast la nostra lezioncina qui sul Tevere, potreste provare anche voi a fare l'esercizio. Ma come però? Non potete mangiare la cioccolata che vi stiamo per offrire. Potreste andare davanti al frigorifero, aprire il frigorifero, chiudere gli occhi e afferrare la prima cosa che trovate, spero bene per voi che sia una cosa commestibile, e assaggiarla. E a quel punto, dopo averla assaggiata, provare a scrivere come fanno quelli o come faranno quelli che sono qui. Oppure andate al bar e comprate una cioccolata, però poi se sapete già di che gusto è, non funziona molto bene. Ecco che sta passando, voi dovreste vederli ma non potete, sta passando la truppa armata di cioccolata che servirà per fare l'esercizio. Proprio sotto il battello. Questo è il mio vero sogno. Il barcarolo va controcorrente. Parabarabam, parararam. E quando canta le cossa risente, si è vero fiume che tu dai la pace. Fiume boiaccia, fagliela trova. Basta. No, non posso. Importante intellettuale non canta barcolore romano.
Era indiscutibilmente un periodo di magra, in tutti i sensi. Non ricordavo estate peggiore di quella. Il caldo umido mi scioglieva in quella giornata di agosto nella grande casa vuota. Non avevo mai fame e vivevo sola da qualche mese. In quell'agosto bruciante e desolato mi dimenticavo perfino di fare la spesa. Accadde così quella sera che con un pomodoro trovato in fondo al frigorifero salato e condito con un filo d'olio e un po' di origano, andai a stomaco vuoto a quella festa sul fiume. L'amico che aspettava tardava e nell'attesa mi attirò una bevanda rossa, ma solo per il colore, e quella, quando la mandai giù, scivolò lungo l'esofago e arrivò sul pomodoro tagliato in quattro spicchi che giaceva solo e desolato anche lui in fondo al mio stomaco. Era indiscutibilmente un periodo di magra in tutti i sensi e io non avevo fame. Languivo senza curarmi di quel senso di vuoto che fluttuava dentro il mio stomaco. Mi avvicinai al buffet della festa e in una cesta piena di cioccolato piluccai un pezzetto di cioccolato bianco che si unì all'acqua rossa e fresca che era stata granita, ai 4 spicchi di pomodoro e a quella goccia di crema bianca che era diventata il pezzetto di cioccolato. Mi era sembrato burro appena l'avevo addentato, poi si era sciolto, anche lui come me. Era indiscutibilmente un periodo di magra in tutti i sensi e nel mio stomaco fluttuava un miscuglio di solitudini.
Direi che è abbastanza formato questo pezzo, perché intanto, specialmente in una prima scrittura, credo che usare dei ritorni di parole può essere utile a creare un'armonia, a creare dei suoni che tornano. In questo caso poi i suoni hanno un significato ironico, divertente. Era un periodo di magra, effettivamente può essere una frase che si attaglia su varie situazioni problematiche, e in questo caso è proprio quella giusta, quello che dice la frase, il senso principale, cioè magra nel senso proprio di vuoto di cibo. Ed è divertente, pur raccontando il dramma di una persona, è divertente il modo di porre il problema, perché questo cibo pochissimo che mano a mano entra nel metabolismo, nello stomaco, insomma, di questa donna è visibile quasi a occhio nudo, cioè è come se noi vedessimo in trasparenza ogni singola cosa, goccia che cade giù, liquida e colora anche tra l'altro lo stomaco, e nello stesso tempo sentiamo pure che mano a mano che la sostanza colorata e carica anche di qualche energia entra in questa donna, forse potrà anche cambiare qualcosa. Per cui devo dire che come idea mi sembra molto, molto bellina, divertente, ironica e da proseguire.
Direi la cosa che, a parte tutte queste cose giuste di complimentazioni, diciamo così, di complimenti, la cosa che mi convince di meno è l'inizio, che se fosse soltanto era un periodo di magra e poco più andrebbe, come il resto, andrebbe bene, e invece per certi versi sembra un po' era una notte buia e tempestosa, no? Quello, ecco, lavorando un po', lo dico pure per gli altri, lavorando un po' nel sottrarre qualche volta qualcosa, diventa più sicura, più decisa l'idea, e quindi lavorando un po' sull'inizio diventa ancora più sicura, no? Per il resto un bel lavoro davvero.
Era una di quelle scelte fondanti che una volta fatta non ci si ripensa più, tipo maschio femmina, destra sinistra, mare montagna. Una riguardava anche il cioccolato, cioccolato al latte, cioccolato fondente. La giornata non era andata troppo bene, la finiamo in dolcezza, aveva pensato, e aveva preso quel pezzetto di cioccolata che la gentile ragazza gli porgeva. Già all'aspetto gli era parso troppo chiaro, ma forse c'era un ripieno, chissà, marmellata di amarene, pistacchi di Bronte, ma che, cioccolato al latte con ripieno di latte. Ci mettiamo una pietra sopra? Ma no, seconda passata, cantava Gaber. Così la signorina col cestino ritorna, esita nella scelta, cerca di ricordare cosa mi aveva dato la prima volta, e sì, ci riesce. È una presa doppia della pinzetta, quindi le probabilità raddoppiano. Ed è un miracolo statistico quello che si verifica. Il cioccolato al latte dilaga, sommerge, esclude ogni speranza di riscatto della giornata. Che avesse partecipato di proposito al festival del cioccolato al latte per punirci di qualcosa? Allora, diciamo che qui c'è sulla esperienza diretta un gioco del destino, questa cioccolata bianca al latte che si ripresenta come un personaggio fastidioso, che diventa quasi aguzzo, che diventa che non si vorrebbe più incrociare, che ritorna perfino raddoppiato. Questo è, come dire, un aspetto ancora istintivo di un racconto. Forse questa ragazza come dire, che porge il cioccolato, a questo punto potrebbe prendere un ruolo più prepotente all'interno del racconto, perché la domanda del lettore a questo punto è: cosa c'è, cosa significa questo cioccolato bianco al latte, ripieno al latte oltretutto? Come dire, è un segno del destino, è fatto apposta, c'è un disegno? Ecco, in questo momento ancora non si capisce bene. C'è un taglio ironico, divertito della voce narrante, del punto di vista, sembra che ci sia un segno, come dire, che porta a una qualche disfatta, però non capiamo ancora l'avversario, cioè chi è dall'altra parte, cosa ha in mente.
Questo succede con gli esercizi sui sensi che abbiamo fatto in questi 3 giorni dedicati alla scrittura dei sensi, e che concentrandosi su se stessi, e quindi diciamo su un protagonista che poi quasi sempre parla in prima persona, qualche volta abbiamo perso, come dire, l'interlocutore, l'antagonista, il nemico di queste storie. E però va bene, poi uno quando scrive un racconto vero e proprio il nemico ce lo mette. Qui la cosa divertente, mi ha fatto ridere molto, l'idea era una scelta fondante, perché mi è venuto subito in mente anche fondente, perché in qualche modo è un gioco di parole forse fin troppo semplice, però il lettore quando sa che si parla di cioccolata e legge è una scelta fondante, probabilmente gli viene in mente. E sempre sulla storia dei sensi c'è quel passaggio sulla canzone di Gaber, che poi è lo shampoo, che ecco, questa è una cosa molto molto delicata, ed è un enciclopedico come il nostro autore, e si sa che, prima, che le citazioni gli sgorgano così tra le mani. Sandro è abituato a fare citazioni, però questo così è veramente una citazione nascosta, il lettore se non la sa probabilmente rimane un po' boh, dice chissà che voleva dire questo autore dicendo seconda passata. Credo che sia interessante riflettere sul modo in cui infilare una citazione, un'espressione anche che dovrebbe essere risaputa dentro un racconto, dentro una storia. Comunque mi è piaciuto, la scelta fondente era giusta. C'è questo fatto che uno si aspetta sempre che debba succedere qualcosa che faccia fare uno scatto alla storia, no? Ma vedremo anche gli altri, se c'è qualcuno che magari istintivamente ha già fatto questo scatto oppure no, e quindi non è solamente un solipsismo, per quanto ben riuscito, ma un dialogo in ogni caso, come quasi sempre in un racconto.
Il cibo delle idee che stasera lungo le sponde del Tevere sto gustando mi fa rivivere i tempi della mia fanciullezza, quando con solo 10 lire andavo a comprare la tavoletta di cioccolato all'alimentare sotto casa. Era un sapore diverso da questo di oggi, perché quello era il tempo della cioccolata, dei giochi, dei sogni, della dolce speranza di una vita tutta in salita. Oggi il suo sapore non è più quello di una volta, perché il tempo in cui viviamo è perfettamente il contrario di quello che la mia infanzia mi ha regalato.
Sui sapori, indubbiamente uno degli argomenti fondenti è quello del rapporto tra le cose genuine, tra le cose non più genuine, artefatte, però come dire, in questa prima fase di scrittura, per quanto si facesse cenno alla propria esperienza, ancora bisognerebbe fare un passo in più per farci battere addosso davvero la fragranza di un sapore, cioè perfino il disgusto di quello che uno ha assaggiato, senza pudore, perché poi la scrittura funziona per ognuno di noi nel modo che ognuno trova di essere spudorato, perché se noi siamo spudorati con noi stessi nella scrittura probabilmente si accende qualcosa di nuovo. Allora dobbiamo trovare il sistema anche in temi che rischiano di diventare, come dire, generici, il tempo non è più quello di una volta, la cioccolata non è più quella di una volta, ecco, dobbiamo comunque provare a stanare cos'è che è cambiato. E ancora questo non basta, quindi maggiore adesione davvero al gusto, cioè descrivere la fragranza di qualcosa che uno cerca di ritrovare e non trova, per cui dirci tutto quello che è possibile, provando tra l'altro a descrivere il gusto in un modo personale, ma trasformare poi questa cosa in una storia, in un incontro, per cui la cioccolata si trasforma mano a mano perfino in una persona, in una persona amata, una persona che non c'è più, ecco, cioè in un luogo, in un quartiere, quindi dare spazio, dare respiro, passare da un sapore a degli spazi.
In questo breve raccontino comunque ci sono degli aspetti molto precisi. Ecco, questa è un'altra cosa che la narrativa dovrebbe privilegiare, la precisione delle parole, no? Ecco, leggendo questo racconto, per quanto ancora in nuce, nel senso che non si capisce se può raccontare davvero una storia, però non c'è nessuna parola fuori posto e non c'è il tentativo che qualche volta invece tutti noi facciamo di utilizzare delle parole ambigue e metaforiche al posto delle parole giuste. Ecco, credo che questa sia una qualità, insomma noi non ci conosciamo, quindi questa è la prima cosa che leggiamo di lei, e questo credo sia una qualità da conservare, perché poi lo scrittore, anche se cerca di andare oltre quella che sembra la prosa normale, cronachistica, non deve neanche affidarsi a delle espressioni vuote che sembrano significare chissà che cosa, ma che poi quando ti chiedi ma che vuol dire, uno dice davvero non si sa che vuol dire. Cioè, credo che questo sia un elemento di cui tener conto. Allora, chi magari è più avanti nella scrittura trova e cerca delle metafore ardite, diciamo così, dei tentativi brillanti di risolvere la descrizione della realtà con delle analogie che poi magari non significano niente. Un po' come nelle canzoni, ecco, quando dici i tuoi occhi sono dei fari abbaglianti, no? La famosa canzone di Mal dei Primitives. Che vuol dire però, veramente? Se lo metti nella poesia, ecco, la poesia sì, soprattutto la brutta poesia si può permettere quasi tutto, ma se poi lo metti nella prosa, una donna con degli occhi come fari abbaglianti è una che se la guardi sei costretto ad abbassare lo sguardo.
Sono le 3:30 e mi manchi. Mi mancavi anche un'ora fa, anche alle 8 di sera, a mezzogiorno, ed anche ieri alle 8 di mattina, ed il giorno prima alla stessa ora. Sono 7 giorni, 12 ore e 30 minuti che mi manchi, ma mai come adesso. È freddo in questa nostra cucina, e se penso che passeranno ancora 12 giorni, 5 ore e 15 minuti prima che ti rivedrò, fa freddo ancora di più. E allora ti scrivo, non una mail, non a macchina. Ti scrivo a penna, anche se non sono capace, anche se la mano non va veloce come vorrei e non trovo le parole, e tergiverso cincischiando il foglio, mordicchiando la biro come una bambina. La lingua indugia sul tappo, lo avvolge, riportando alla memoria ognuno dei minuti di questi 452 giorni, 7 ore e 45 passati insieme. E mentre ti penso e la penna vaga in bocca, scopro che la lingua percepisce nei diversi punti sensazioni differenti. La punta è sensibile all'agro, e ricordo allora la granita di limone della nostra prima vacanza al mare, quando le nostre lingue si toccavano l'una all'altra il sapore del limone. Se salgo con la punta verso il centro, intuisco che là si annida il segreto del dolce, e mi viene alla mente quel primo bacio scambiato in un bar davanti ad un caffè con un cornetto alla marmellata di fragole. Ai lati ristagna l'amaro, e l'immagine di quel risotto alle vitalbe raccolte quello stesso pomeriggio in una campagna bruciata dai primi caldi di fine maggio. Il piccante è là, infuocato, sotto la lingua, dove si fermano i succhi che sprigionano dai tuoi spaghetti, aglio, olio e peperoncino. E passo altri minuti ancora a ripercorrere con la memoria i sapori e gli umori del tuo corpo, e scopro alle 4:45 di essere sazia, satura, satolla, sull'orlo della nausea. Chissà se mi basteranno questi 12 giorni, 3 ore e 45 minuti a smaltire l'indigestione.
Allora, diciamo che c'è una parte più controllata, ideativa, che è quella del rapporto tra il gusto, l'assaggiare il deglutire minuto dopo minuto il tempo che trascorre, e che trascorre tra l'altro certe volte più lento, va giù più lento, certe volte va giù più veloce, alla fine va giù velocissimo. E poi da un certo punto del racconto, da quando il personaggio ci dice di prendere, di assaggiare il cappuccio, mi sembra, della penna, parte una dimensione di gusto che porta in altri luoghi, in altri spazi, in altri contesti. Devo dire che quella mi sembra, come scrittura e come intensità, la parte più potente del racconto, mentre la parte, come dire, quella un po' più organizzata, più coordinata, ma anche un po' più rigida, cioè quella della scansione del tempo, mi pare che possa tranquillamente essere, per quanto significativa in questo momento nel racconto, c'è poco da fare, però ho l'impressione che possa essere un po' svuotato il racconto di questa scansione temporale, mentre trovo molto intensa, molto forte la parte del ricordo, degli scambi di umori, di sapori, in un bar, in una caffetteria, insomma, in questi altri spazi. Questa è la parte che mi piace molto.
Eh sì, come qualche volta succede, ci sono due belle idee e non è detto che due idee facciano un racconto, nel senso che i racconti, soprattutto i racconti, sono monotematici, anche un po' monomaniacali, insomma. E qui, cioè, all'inizio sembra che lei sia addirittura disperata perché lui se n'è andato, potrebbe essere perfino morto. Quando dici che torna, è come se avessi chiuso quella parte. La parte successiva è interessante, credo che ci sia anche già uno sviluppo drammaturgico, e cioè l'attesa e il sapore di lui che viene fuori attraverso la lingua, le papille gustative di lei, le fanno fare una sorta di indigestione virtuale, per cui alla fine quello che era un piacere, cioè riassaporare il gusto dell'amato, quello che è un piacere si trasforma in un dispiacere. Ecco, diciamo che questa roba qui somiglia a quello che dicevo prima della necessità di trovare un antagonista. Allora, per un personaggio così, che un racconto che cominciasse sviluppandosi così, questo potrebbe essere il primo atto e mezzo, diciamo, di un racconto. E cioè, io sto da solo e voglio sentire la presenza del mio amato, gli scrivo una lettera, una cosa abbastanza banale apparentemente, ma da questo scrivere la lettera viene un gesto, cioè mettermi la penna in bocca, ed ecco che si trasforma la realtà attraverso la penna che sto leccando, che sto succhiando, come facciamo in tanti, il cappuccio della penna, comincio ad assorbire l'essenza di lui. Ecco, questo, diciamo, in termini drammaturgici sarebbe l'inizio di un racconto, un primo atto, già con un primo colpo di scena, cioè la penna che dovrebbe servire a scrivere serve a far entrare dentro di noi il ricordo dell'altro. Poi, appunto, tu continui e fai venire fuori tutti quanti i ricordi di lui, e in questo far venire fuori i ricordi di lui si insinua, diciamo così, il nemico. Il nemico è che questi ricordi cominciano a essere forse troppo presenti, forse questi sapori sono troppi, no? E c'è tutta la parte più cupa, più profonda, più difficile anche da pensare: quali altri sapori di lui, quali sono i sapori brutti, oppure cos'è che non mi ha soddisfatto, oppure al contrario cos'è questa soddisfazione che non provo più. E ci sarà bisogno poi di uscire da questo racconto in qualche modo. E questo è, ecco, il divertimento dello scrittore, è anche immaginare, una volta che ha trovato un'idea, togliere tutto quello che non serve, tipo in questo caso la scansione cronologica delle ore, dei giorni, concentrarsi su quello che ha trovato, portarlo alle estreme conseguenze e capire pure come finirà, in che modo ne uscirà fuori, come nel racconto di Chirinì che abbiamo letto prima. Chirinì finisce che succhia la donna arancia, o nel raccontino dei ragazzini dell'Agota Christoff, il pollo non mangiato nella prima parte diventa la vendetta, no? Nella seconda, insomma, diciamo così. Sono storie complete, perché appunto l'autore capisce pure dove va a parare mentre scrive. Comunque anche questo mi sembra molto interessante, vuol dire che la cioccolata funziona.
Gustando il cioccolato che mi fu offerto, ricordai momenti ricchi di emozioni, come in una domenica mattina, quando prima di partire con la moto, io e la mia fidanzata facemmo colazione al bar. Era inverno e conversammo un po', seduti al tavolo, prendendo una calda cioccolata. Continuando a sciogliere il cioccolato tra la lingua, i denti ed il palato, godetti nell'aprire i cassetti della mente, tirando fuori altri ricordi. Forse godetti perché rividi un po' del mio passato attraverso una barretta di cioccolato.
Beh, allora, questo è effettivamente proprio un incipit, è una prima situazione che parte da una suggestione di gusto. E c'è la comparsa di un personaggio altro da sé, femminile. E ecco, qui è curioso il fatto che c'è una donna, e il ricordo gustativo arriva all'uomo, che pur avendo la fidanzata accanto è portato ad andare in un'altra dimensione. Quindi la domanda che si fa subito il lettore è: che tipo di rapporto c'è con questa donna adesso, se il ricordo lo porta lontano? Il lettore agisce sempre, quando legge un racconto, specialmente un inizio, nel farsi delle domande cruciali, proprio perché il racconto, come diceva Paolo prima, la forma breve affronta un tema soltanto, lo sviscera fino in fondo, anche nell'inizio, quando ancora il motore non è completamente al massimo, però già i personaggi, perfino a loro insaputa, stanno già vivendo dentro il dramma che arriverà da lì a poco. Quindi il lettore la cosa ormai la sa, la sente, per tradizione, per codici narrativi, e quindi si fa queste domande anche all'insaputa dell'autore, e per cui si chiede perché, il perché di questa necessità, cioè di questo abbandono a un ricordo che sembra venire dall'infanzia, la barretta di cioccolato, quando appunto di vicino c'è questa donna. Forse il problema sarà proprio questa donna, chissà.
Sicuramente il problema è sempre il partner, diciamo. No, l'unica cosa rispetto a questo inizio è che forse perché c'è stato prima tutto il discorso che abbiamo fatto noi sui sensi e sul gusto, e in questo protagonista c'è troppa consapevolezza, tipo appunto ho mangiato un pezzo di cioccolata, la cioccolata ha aperto il cassetto dei ricordi. Tutto questo fredda un po' il lettore, che si dice: ma sto parlando, cioè chi sta parlando, chi è questo? Un editor di scrittura creativa, un neurologo, uno. Ecco, non bisogna spiegarle le cose, questo è un po' un trucco. Gli scrittori dovrebbero fare le cose senza dire che le stanno facendo, no? E a parte questo, no, va tutto liscio. Va benissimo, anzi, appunto, questo inizio contiene in sé una domanda che sembra lieve, ma che poi nel racconto può diventare terribile. Cioè, il fatto che tu hai bisogno di un passato per cercare di assaporare qualcosa che nel presente non c'è più, poi diventa molto forte. L'importante è che non venga buttato in faccia al lettore come una specie di spiegazione. Perché questo appunto, ecco, è quello che distanzia in qualche modo tutte le chiacchiere che stiamo facendo e tutti i discorsi teorici, giornalistici, saggistici dalla narrativa. La narrativa fa succedere le cose davanti ai nostri occhi senza bisogno di spiegarcele, e poi il significato, se c'è, lo capiamo una volta che abbiamo finito il racconto, insomma, no? E questo è uno dei motivi per cui continui a leggere, perché se tu avessi nei racconti sempre, non so come dire, una specie di maestro, anche interessante, non dico no, anche pieno di belle idee, che sta lì e ogni volta ti fa la lezione, no? Come succede in alcuni testi, che però diventano quasi una parodia della narrativa, e dopo un po' non leggeresti più perché non ci crederesti più. Noi lettori abbiamo bisogno di credere che quello che succede sotto i nostri occhi sia proprio vero, e dobbiamo entrare dentro la storia e godercela, insomma.
Va bene, allora noi vi ringraziamo e a questo punto vi diamo appuntamento la prossima settimana col Fantarale Slam. Grazie.
Ciao. Arrivederci.